insieme a voi. Non so se avete notato com'è stato bello stare alla presenza di Dio, lodarlo e adorarlo. È stato un momento di inizio. I bambini possono salire. Io ho la segretaria di là che mi avvisa quando sbaglio, quando faccio qualcosa. È bello quando si sta alla presenza del Signore. Sinceramente sarei stata ancora a lungo a lodare e ad adorare il Signore. Si sentiva la presenza di Dio, e quando siamo alla presenza del Signore non si vuole mai smettere di lodarlo, di adorarlo, di stare insieme a Lui. Ed è stato un bel momento. Quando i nostri cuori sono aperti al Signore, Lui è aperto a noi. Questa sera voglio essere semplice e voglio parlare come spero, come Gesù parlava alle persone. Voglio essere davvero un imitatore di Cristo, perché penso che quando Cristo parlava e le persone riuscivano ad ascoltarlo per tanto tempo, doveva avere una voce meravigliosa sicuramente. Mi immagino tutta la scena, no? Tutta questa gente che lo seguiva, e ci doveva essere qualcosa di speciale in questa persona. Sicuramente aveva una voce bella, e in più quando lui parlava, raccontava le varie storie, no? Alle persone, doveva anche esprimersi in un modo semplice, perché non è che là ci andavano laureati oppure gente che stava all'università e aveva bisogno di parole forti per arrivare a una cultura estrema. Là c'era la maggior parte di gente, penso quasi tutti, erano completamente analfabeti, e quindi Gesù parlava in un modo semplice, in un modo bello, però che raggiungeva i cuori. Quando le persone erano alla presenza di Gesù si stava così, secondo me era una davvero una cosa angelica, no? È come se lui predicava ed era già in cielo. Tutte le persone si sentivano già in cielo quando erano alla presenza di Gesù. Ed ecco perché la gente lo seguiva dove lui andava, passo per passo. Non voglio che voi seguite me passo per passo, assolutamente. Però è bello che in questo tempo mi seguite per quello che il Signore mi ha dato da portare a voi questa sera, ma principalmente ha parlato al mio cuore quando mi ha dato il messaggio di questa sera. È bello poter ascoltare la voce di Dio. Per me è difficile trasmetterla agli altri, però so questo, che quando ci mettiamo a disposizione del Signore, è Lui che parla direttamente. Io voglio soltanto aprire la bocca, ma so per certo che parlerà lo Spirito Santo questa sera ai cuori di ognuno di noi. Gloria a Dio. Non so se vi è mai capitato, a me capita spesso di andare a funerali. Fratello Giovanni mi sfotta per questo, dice: è possibile che tu ogni settimana hai almeno 2 o 3 funerali? Conosco tanta gente, quindi è possibile. Per me è possibile andare a tanti funerali. Quando si va a questi funerali, quasi sempre, no quasi sempre, 99,9% senti parlare del morto come una persona meravigliosa, eccezionale, buona. Non voglio mettere dubbio che siano delle persone buone, però è possibile che tutti sono buonissimi. Si vedono solo gli aspetti positivi delle persone. Quando si muore si vedono gli aspetti positivi. Io spero che vedete gli aspetti positivi e me li fate notare oggi che sono vivente, che quando sono morto che dite com'era buono, vale poco, no? Noi siamo abituati alle persone a tirargli in testa appena è possibile. Nessuno può sbagliare che subito paf lo fulminiamo quando siamo in vita. Quando moriamo, grazie a Dio, almeno là siamo tutti quanti buoni, siamo stati fedeli, persone infedele fino al 100%, mamma com'era buono. E in famiglia com'era buono, e magari ammazzava di palata la moglie tutti i giorni, però era buono, guarda, ne ho visto. E al suo funerale l'altra volta sentivo proprio parlare di questa persona come era l'uomo più buono del mondo, e il prete diceva che lui era in cielo, che sarebbe andato in cielo, che avrebbe visto la gloria di Dio, perché era stato troppo buono. Una persona così buona non può che essere in cielo. Io ho detto, ma e tu? Sicuramente sarà in cielo, perché non è che io posso giudicare chi va in cielo e chi non va in cielo, no? Perché se Gesù ha salvato il ladrone sulla croce all'ultimo istante, sicuramente pure Totorina all'ultimo istante andrà in cielo. Non sarà a me a dire se ci andrà in cielo o non ci andrà, perché quello sta a Dio, e giudica quello che giudica, giudica a Dio. Però nemmeno posso dire che una persona che non ha fatto una preghiera di salvezza, che non ha dato il suo cuore a Gesù, che la grazia di Dio non è entrata nel suo cuore, posso dire per certezza che è in cielo. Quando meno metto questo fatto qua, poi sta a Dio giudicare le persone, non sta a noi. Però sono tutte quante persone molto belle, e questo riempie il mio cuore quando sento che le persone parlano bene di altri. Se lo facessimo sulla terra quando siamo vivi è sempre meglio, come dicevo prima. E c'è un altro aspetto che mi colpiva ogni volta che vado in queste situazioni qua. Mi colpisce un'altra situazione, che c'è gente che è convinta di andare in cielo perché si dà al monastero, oppure fa voti di castità, c'è chi fa le voti di povertà, chi invece si rinchiude, dice ormai la mia vita è finita, va a fare l'eremita. Chi è convinto che perché si flagella è salvato? Ci sono tanti modi perché le persone pensano di andare in cielo, ma non è questo che ci insegna la parola di Dio. C'è gente che è convinta che di meritarsela perché si comporta bene, allora va qualche volta a fare beneficenza, qualche volta ci danno due pacchi di pastina o un pacco o un brick di latte, no? Allora si sentono buoni, in quel modo hanno fatto la loro opera buona, e dici io ho dato sempre tutto ai poveri, io do questo, io do quello, e sono convinti che sono salvati perché sono buoni. E la gente cerca anche in questo di arrivare alla vita eterna. Ci sono tanti modi e ognuno cerca la sua. Ci sono sempre le vie più semplici, le vie meno semplici, però tutti quanti hanno una via, pensano che ci sia una via per arrivare direttamente in cielo. Ora insieme a voi voglio vedere un'altra situazione invece. Vi è capitato che fate un lavoro per il Signore, no? E poi che succede? Che c'è uno che fa di più e l'altro che fa di meno, e subito magari abbiamo tutti e due la stessa ricompensa, nel senso che tutti e due siamo stati approvati. Magari si viene qua, magari il pastore ci chiama avanti, ci dice quelli che hanno fatto la distribuzione dei cibi vengono avanti. Allora uno dice aspetta un attimo, non è possibile, io ho lavorato tutta la giornata, ho preso cartone, mi sono rotto la schiena e devo avere la stessa approvazione di Giovanni, che è venuto in un minuto solamente a venirmi a salutare e a portare un brick di latte. E allora ti senti male, no? E molte volte capita questa cosa qua. C'è il servizio d'ordine e magari una viene all'ultimo minuto. Michele, che è il più bello, dice aspetta un attimo, io ci sono sono arrivato il primo, me ne sono andato l'ultimo. E poi è la stessa cosa del fratello Luigi, che viene quando dice lui, quando smonta, quando non smonta, viene sfotte pure, quando viene per ridere e per scherzare. E allora uno si sente male e dice no fratello lui, per favore. Allora succedono queste situazioni, no? Tante volte ti senti male perché pensi di aver dato in più degli altri e quindi di meritare qualcosa di più rispetto agli altri. E non è così anche in questo. Dobbiamo vedere che cosa ci insegna la parola. E quindi voglio mettere in risalto una parte della parola di Dio, una parabola, e prima della parabola, dato che secondo me sono molto intrecciate le due cose, devono stare insieme, iniziamo a leggere prima in Matteo 19, dal verso 27 al verso 30. Matteo 19, verso 19, 27, 30. Allora Pietro gli rispose dicendo: ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? Gesù disse loro: in verità vi dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, mogli, figli o campi, per amore del mio nome, ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti saranno primi. Molti ultimi saranno primi. Quindi qua si potrebbe vedere che c'è una specie di insegnamento, c'è una ricompensa e quindi è qualcosa di meritato, no? Se tu lasci questo, fai quell'altro, può sembrare che sia meritata quello che ti viene a capitare. La salvezza è meritata. Perché? Perché tu hai lasciato mogli, padre, marito e mi hai seguito. E allora può sembrare che, se uno fa un'analisi logica, può sembrare che la salvezza è meritata. E quindi Dio sarebbe debitore nei nostri confronti. Perché? Perché noi l'abbiamo meritata la salvezza, quindi Dio è in debito e ci deve dare la salvezza. Ma non è così, perché Dio non ha debiti con nessuno. Quando Dio chiama, ci chiama e ci chiama per grazia. Lui salva e salva per grazia, perché Lui è buono, tu non sei buono. In Romani sta scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti. Non c'è una persona che non ha peccato, è una persona che merita la salvezza. Noi la meritiamo perché Gesù è morto per ognuno di noi. Noi la meritiamo perché Gesù ha compiuto ogni cosa. Amen. Mi state seguendo? Forse non sono bello con la voce come quella di Gesù o anche la S moscia, però vi posso dire una cosa: che quando Gesù parla, parla pure con gente con la S moscia, come parlava con Mosè che tartagliava, come si dice in Cosentino. E infatti ora voglio leggere insieme a voi una parabola che si trova sempre in Matteo 20, ed è la parabola dei lavoratori e delle diverse ore. Dal verso 1 leggiamo: il regno dei cieli, infatti, è simile ad un padrone di casa che di un buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori e mandarli nella sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscita ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presa giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E venuti all'undicesimo, quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: quest'ultimo hanno lavorato solo un'ora e tu le hai trattate come noi che abbiamo sopportato il peso del caldo della giornata. Ma egli, rispondendo, disse a uno di loro: amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? Oh, il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Bella questa parabola, è molto bella. Vediamo il significato di questa parabola. Noi prendiamo il padrone e il Signore. La piazza rappresenta il mondo, la vigna rappresenta la Chiesa. Sicuramente molte volte abbiamo sentito predicare su questa parabola. Noi mettiamo a punto che cosa è al centro di quello che Gesù stava insegnando alle persone. E allora prendiamo questo padrone. Guardate, questo padrone era un padrone buono. Se notate, aveva un fattore. Ma non dice al fattore: vai e vai a prendere delle persone per lavorare nelle vigne. Va direttamente lui. Direttamente va lui, non va il fattore, non manda nessuno per andare a chiamare le persone. Va bene? Va e trova delle persone. Queste persone erano sicuramente persone bisognose, persone che non lavoravano, persone disoccupate, buttate in mezzo alla strada, non sapevano che fare, stavano là a perdere tempo, a sparlare, tutti quanti, però erano nel bisogno. E allora va da questi e cosa fa? Si mette d'accordo con loro. Si mette d'accordo con loro per la paga, per la giusta retribuzione che questi dovevano avere. E dice: voi venite a lavorare nella vigna con me, se venite vi do un denaro. Un denaro allora rappresentava la paga di un soldato. E la paga di un soldato era una paga buona, perché i soldati erano molto, molto in vista a quel tempo. Quindi un denaro era una buona paga. Infatti loro, come fanno la proposta del denaro, subito vanno nella vigna a lavorare. Poi che cosa fa ancora questo? Questo padrone esce di nuovo alla terza ora, va a prendere altri disoccupati, pure questi erano nella piazza, tutta gente che era sicuramente nel bisogno, no? Ancora nella piazza non aveva trovato niente, nemmeno questi. Parla con loro, dice: non avete trovato niente da fare, che cosa fate qui? Siamo disoccupati, non sappiamo cosa fare. E allora dice: venite, c'è da lavorare per voi. Ma notate, né a quelli della terza, né a quelli della sesta, né a quelli della nona, né a quelli dell'undicesima dice quanti soldi avrebbe dato a loro. Questi, per fede verso questa persona così buona e generosa, vanno nella vigna. Che cosa succede? Succede questo: alla fine della serata il padrone dice al fattore: inizia a pagare le persone, però guardate, non inizia di quello che ha chiamato prima, inizia dagli ultimi. Dice: inizia per degli ultimi e inizia a pagare. E questo inizia a dare un denaro agli ultimi. Ah, io mi immagino la faccia, la guardo, no, di tutti quelli che erano andati a lavorare per prima. Dice: mamma mia, mo chi se ci ha dato un euro, un denaro a noi, sa quanti soldi ci darà? Minimo ci darà 10 denari. E se non avessi già milionari nella tasca, perché se un denaro era una bella paga, 10, 12 denari dovevano essere. Se lui ha lavorato un'ora e ci ha dato un denaro, io non ho lavorato i 12, quantomeno, non dico 12, ma almeno 10 me li dà. E allora tutti quanti facevano così, ma poi vedevano che quando è arrivato il loro turno, un denaro. E qua casca l'asino. Dice: mo che fa? Nu denaro pure a me. E dice: io ho lavorato sotto il sole tutta una giornata, tutta una cosa, e mi dai un denaro? Quello è appena arrivato, non ha neanche finito, magari non sarà neanche cambiato, forse ha preso giusto giusto una pernice dove l'ha messa nel cestino. Dice: gli dai pure un denaro? E ci dice: ma scusami un attimo, ma sbaglio o ci siamo messi d'accordo per un denaro? Mi dici dove ti ho fatto torto dandoti un denaro? Io e te eravamo rimasti d'accordo che ti davo un denaro, perché ora mi attacchi? E infatti gli dice: ma è possibile? Tu mi attacchi solo perché io sono buono, voglio essere generoso anche verso gli altri, e allora tu che vedi in me vedi della cattiveria solo perché sono buono insieme agli con gli altri? Questi erano rimasti dall'invidia. E per ritornare a quello che vi dicevo prima, quando facciamo un qualcosa per il Signore e pensiamo che abbiamo la stessa retribuzione degli altri, dici: ma com'è possibile, io lavoro di più, e ci mettiamo poi a protestare, ad essere magari delle persone poco... Questo è un insegnamento per ognuno di noi, è un insegnamento, ed è un insegnamento totale. Quando noi facciamo qualcosa per il Signore, la dobbiamo fare perché Dio, nel momento in cui noi lo serviamo, Dio è presente nella nostra vita, abbiamo una comunione con Lui. È un privilegio per chi lo serve, non è un qualcosa che dici: ma io ho fatto quello, quello ne ha fatto un po' di meno di me, quindi io sono superiore a lui. No, gli ultimi saranno i primi. Gesù stava dicendo che sì, i primi che gli ultimi avevano bisogno di grazia. Lui aveva graziato i primi quando era andato là e ha trovato quelle persone bisognose a terra. Pensate, questo doveva avere un sacco di soldi, perché non penso che uno va a dare un denaro pure a una persona che non va niente, no? Doveva essere proprio pieno di soldi, però era buono. Come buono il Signore. Dove c'è la grazia di Dio o dove c'è il peccato, la grazia sovrabbonda. E questo che era difficile da comprendere a questi qua. Loro erano stati graziati, il Signore aveva dato grazia a loro di dargli un lavoro, di portarli là, quel padrone, no? E loro che cosa sono andati a vedere? Non il fatto che il padrone era stato buono anche nei loro confronti, ma sono andati a vedere che era stato troppo buono nei confronti degli altri. E ancora oggi è così. Non comprendiamo che il Signore ci ha fatto grazia di stare alla sua presenza, ci fa grazia di servirlo, ci fa grazia ad ognuno di noi di stare con Lui, di avere Lui al nostro fianco, di avere Lui come nostro amico. Questo è un privilegio per noi, non è un qualcosa che ci meritavamo, è un qualcosa che è stato Lui a cercare noi. Noi abbiamo soltanto aperto il nostro cuore e abbiamo accettato quello che il Signore voleva fare nella nostra vita. Però è un privilegio che Dio ti ha cercato, è un privilegio che tu stasera sei qui, è un privilegio stare alla presenza di Dio, è un privilegio servire Dio e servirlo con tutto il cuore, non servirlo quando ci fa comodo. Oggi mi va di andare in chiesa e ci vado, magari devo pulire, sai che dico, forse è meglio che arrivo un pochino più tardi, che c'è il fratello che lavora di più o la sorella che lavora di più, quando arrivo io arrivo bello bello tranquillo, e quindi mi è rimasto soltanto di mettere a posto le sedie, quando meno il lavoro pesante me lo sono levato di torno, tanto c'è qualcuno che lo fa, come se non fosse un privilegio venire qui e servire il Signore. Fratelli cari, vogliamo essere davvero gli ultimi per essere i primi. Io quando mi devo sedere qua al primo posto mi sento di essere poi un privilegiato, quindi mi siedo sempre all'ultimo, sempre verso gli ultimi, perché mi piace guardarvi tutti quanti quando adorate il Signore, mi piace davvero adorare Dio insieme a voi, servire il Signore insieme a voi, servire il Signore insieme ai fratelli. Il privilegio che abbiamo non dobbiamo tenercelo per noi. Quello che il Signore ci ha dato, no, è in virtù della sua grazia, e questo è quello che dobbiamo far comprendere anche alle persone che avviciniamo. Non è per merito. E ancora oggi non pensare, sorella, fratello, che per merito andiamo in cielo, chi fa di più va più avanti. C'è gente che nel momento in cui si mette al servizio del Signore, ad un certo punto arriva ad essere una persona influente in chiesa, magari nel gruppo canto, guida, e pensa che la chiesa non può fare a meno di lui o di lei perché io sono troppo bravo. Non è così. Il Signore non ha bisogno di noi. Come vi dicevo l'altra volta, eravamo in una chiesa che cantavano i bambini, eppure la lode, l'adorazione è salita in cielo nello stesso modo, e quei bambini sembravano davvero che erano toccati dalla mano di Dio, e quella voce che usciva era una voce bella, soave, meravigliosa. Il Signore si può servire di ognuno di noi, pure degli stonati, e prende la lode e l'adorazione. Il Signore non ha bisogno di me che vengo qua e vi faccio la predica questa sera. Quando è stato bravo fratello Brunello, se non c'è lui non sappiamo come fare, ma che? Non esiste, non esiste. Il Signore può chiamare chiunque qui sopra, perché quando tu ti predisponi a lui, è lui che parla, e parla direttamente ai cuori, e non ha bisogno di Brunello, non ha bisogno di Eliseo, non ha bisogno di fratello Giovanni, nemmeno del pastore, non ha bisogno di nessuno. Se lo non lo fai con tutto il cuore, se non ti metti al suo servizio, lui ha bisogno di veri adoratori, lui ha bisogno di persone che vogliono lavorare nel regno di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio. Non ha bisogno di nessuno di noi, non siamo niente, non meritiamo niente, noi siamo qui per grazia. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio per quello che Lui ha compiuto sulla croce per noi. Grazie perché noi possiamo stare alla Sua presenza. E ogni giorno dobbiamo cercare il volto di Dio. Io vi voglio leggere ancora dei passi che mi sono segnato proprio per farvi capire che non è che il Signore ha bisogno di noi, non ha bisogno di nessuno. In Efesini Paolo dice: poiché egli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Efesini 2:8. E a Tito scrive che quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, in Tito 3:4. E dai Romani dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E ancora, se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Solo così puoi avere la salvezza. Non ci sono altri mezzi. E tu puoi fare qualsiasi cosa, puoi essere buono quando sei buono. Hai fatto delle cose belle, vuoi bene a tua figlia, vuoi bene ai tuoi figli, vuoi bene a tuo marito, vuoi bene pure ai tuoi genitori. Che grande privilegio. Non ti salva questo. Non ti salva volere bene anche a Brunello che è un peccatore. Non ti salva niente, non ti salva assolutamente se non per la grazia di Dio. È solo quella che ci salva. È la confessione di fede che tu puoi fare, è metterti a disposizione di Dio, è metterti al suo servizio e a dire: grazie Gesù che sei morto per me. Solo quello ti salva. E se lo fai con tutto il cuore, non ci sono altri mezzi. Ed è una bugia che dicono che la salvezza è meritata. Nessuno di noi la merita. Ed è inutile che pensiamo che con le nostre opere, quando facciamo opere buone, è perché le fa lo Spirito, le opere buone. Quando noi accettiamo Gesù, allora facciamo opere buone. Quando permettiamo al Signore di lavorare nelle nostre vite, allora facciamo opere buone. Vi racconto un altro fatto. Penso che anche fratello Raimondo e fratello Ciccio su questo vi possono dare delle testimonianze. Noi facciamo il banco alimentare e distribuiamo cibi per le persone bisognose. Bene, non ci possiamo neanche sbagliare di dare a mezzo chilo di pasta ad uno in più rispetto all'altro, perché se vedono che ci hanno mezzo chilo di spaghetti in più, abbiamo dato su un pacco, e poi mezzo chilo di meno un altro, vengono qua e ci vengono un altro poco a picchiare. O se ti dimentichi di dare un litro di olio, perché il poverino si è dimenticato di mettere il litro d'olio perché c'hai una lista di tante cose da mettere nel pacco, ti può capitare. Diventano una cosa impressionante. Questo che significa? Significa, ma scusa, io ti sto servendo, mica mi ha dato soldi per darti questo, o mi hai dato qualcosa, te li stiamo dando perché ci sentiamo di offrirti questo, perché sei una persona abituata, sei nel bisogno e ci sentiamo di fare questo per te. E tu che fai? A volte pure con toni minacciosi. Cioè proprio ti verrebbe proprio la voglia di dire basta, non lo faccio più. Ed è per l'amore del Signore che poi capisci che dice: Signore, questo è il modo per fargli comprendere che cosa significa amare le persone. Loro devono comprendere questo, la cosa importante, quello che mi anima e che ci anima è soltanto di far comprendere a queste persone che il vero bisogno non è del mezzo chilo di pasta, non è del litro di olio. Il vero bisogno è avere Gesù nella propria vita, e come diceva fratello Giovanni prima, è Lui che dà benedizione. Dove c'è Gesù nel proprio cuore, là c'è la benedizione. Non puoi avere benedizione quando vai a vedere se ad uno ho dato mezzo chilo di pasta in più o mezzo chilo di pasta in meno. Non si può avere benedizione così. Allora capisci che non sei povero in natura, sei povero in spirito, ed è la cosa più grave, ed è quello che ti può fare più male. Io prego per quelle persone, prego per quelle persone, non per il loro bisogno principale, che può essere quello del cibo. Prego per loro perché hanno bisogno davvero di ricevere Gesù nei propri cuori. E questo bisogno l'abbiamo ognuno di noi. Fratelli cari, comprendiamo sempre di più quello che è l'amore di Dio nella nostra vita. Vogliamo mettere davvero Gesù al primo posto, vogliamo chiedere a Gesù di lavorare nella nostra vita. E quando questi momenti di invidia possono capitare anche a noi, chiediamo al Signore di liberarci da questa situazione. Non vogliamo essere invidiosi della benedizione che c'ha un fratello rispetto a un altro. Dici: ma Signore, io ti sto servendo tanto, sono meno benedetto di quello che ti serve di meno, no? Non sappiamo come il Signore opera, sappiamo solamente che il Signore è giusto. Amen. Sappiamo che il Signore è giusto e che ognuno di noi ha bisogno di essere trattato in un modo, e il Signore sa come trattarci. Qualcuno avrà più prove nella vita, sicuramente. Qualcuno ne avrà di meno, qualcuno avrà più benedizioni, qualcuno ne avrà di meno al proprio modo di vedere. Però vi posso garantire che Dio è giusto, che Dio ci ama e ci ama di un amore eterno e un amore forte. E ognuno di noi è prezioso agli occhi di Dio. Un'altra parabola, in Luca 15 c'è scritto che il pastore va per trovare l'unica pecora che si era smarrita. Lui ci cerca tutti, anche l'ultima che si smarrisce. Lui viene, il suo amore è così forte di venire alla ricerca di ognuno di noi. Vogliamo servire il Signore con tutto il cuore. Questa sera non voglio fare un appello solito, voglio soltanto che ognuno di noi possa esaminare se stesso. Se poi vuole venire avanti a pregare insieme a noi, il coro può venire. Io